Radio Didattica, podcast per studiare e conoscere. Una produzione www.radiobue.it, la web radio universitaria di Padova. Benvenuti! State ascoltando il primo podcast del ciclo di incontri sulla storia contemporanea dedicati al tema delle guerre del Novecento. Oggi il professor Carlo Fumian dell'Università di Padova ci parla della violenza nelle società e nella storia, nel seminario Guerra e violenza, nuove prospettive storiche. Buon ascolto e a risentirci al podcast del secondo incontro.
Comincio a raccontarvi questa questione di guerra e violenza, saluto anche coloro i quali poi ci ascolteranno in podcast. Tutti i sei seminari verranno registrati e poi rapidamente inseriti in podcast. Parto da due citazioni. Il tema mio è nuove prospettive storiche. In qualche modo non so se essere contento che Andrea sia andato via, perché in effetti dirò il contrario di quello che lui immaginava avrei detto, cioè che le discontinuità sono molto forti e si vede da queste due citazioni, anzi la riduco a una, è tratta dall'Ingenuo di Voltaire, che rappresenta un sentire comune estremamente radicato. La storia non è che un quadro di delitti e di sventure. E sono le parole che Voltaire mette in mano, in bocca all'ingenuo, cioè a quell'indiano urone che si trova a andare a spasso per la Francia, quindi di solito un po' escamotage delle lettere persiane, per descrivere i costumi, no, di questo mondo settecentesco. Ebbene, non è vero che la storia veda un flusso costante e continuo, in qualche modo regolare, perenne, ricorso alla guerra. La presenza della guerra negli studi di polemologia, negli studi sulla violenza, dopo definiremo meglio questo concetto, che sono stati condotti negli ultimi 20 anni, ci dicono, dopo aver fatto, come vedremo, tutta una serie di serie statistiche, ci dicono che la regolarità è assolutamente inesistente e che non c'è modo né di predire né di immaginare che una certa guerra possa accadere o manifestarsi. La guerra come conflitto armato e ha molte declinazioni, esiste la guerra rivoluzionaria, esiste la guerra asimmetrica, esiste la guerra interstatale, esiste la guerra civile, è una forma di conflitto organizzato, no? Il cui obiettivo è una conquista territoriale, le motivazioni sono molto ampie, però sono motivazioni che hanno una storia, cioè che negli ultimi 5.000 anni, insomma sempre un po' presuntuoso pensare di fare degli affreschi così ampi, però negli ultimi 5.000 anni ha cambiato pelle, ha cambiato caratteristico, le ragioni per cui di solito si fa la guerra. Un a me sconosciuto giurista ottocentesco che ho imparato leggendo questo libro da cui ho preso molte cose, di Steven Pinker, che si chiama Il declino della violenza, poi in italiano ci hanno messo un sottotitolo orrendo da baraccone, perché quella che stiamo vivendo è probabilmente l'epoca più pacifica della storia. L'edizione inglese, molto più sobria ed elegante, si chiamava The Better Angels of Our Nature, gli angeli migliori della nostra natura, che è una frase tratta dal discorso inaugurale di Abramo Lincoln e parla appunto di quegli aspetti migliori degli individui e delle società che permettono di porre sotto controllo le parti più aggressive dei nostri comportamenti. È un libro del 2011 che, ripeto, ho utilizzato abbastanza sistematicamente. Questo genere di studi sulla violenza e sulle varie forme di violenza organizzata o di violenza tout court, ma che comunque prevede la morte violenta, che diventa un po' il parametro attraverso cui si misura appunto l'intensità della violenza, a sua volta lo si misura attraverso il successo istituzionale, cioè una disciplina comincia a poter parlare, a poter comunicare i propri risultati quando viene insegnata, ha ricadute in dipartimenti, centri di ricerca. Per esempio nel nostro caso in Australia, a Newcastle, c'è un centro per la storia della violenza e della guerra, a Cambridge nel Regno Unito c'è proprio un Violence Research Center, a Uppsala c'è un altro centro che studia i conflitti, proprio c'è un dipartimento di pace e conflitto, sulla ricerca della pace e i conflitti, creato già nel 71, c'è un Center for Systemic Peace che è a Vienna, ma in realtà è un sobborgo di Washington che ha questo nome, quindi vuol dire che questo tema si è sedimentato in una serie di studi, anzi in modo maggioritario non sono studi di carattere storico, ma dove gli scienziati sociali, gli statistici, nel caso di Pinker da un neuroscienziato originariamente, che però deve fare i conti con la storia dei processi se vuole comprenderli, se non vuole che tutto venga annegato in un, come dire, in uno sfondo sempre uguale a se stesso, un po' come quello del nostro Urone di Voltaire. Qual è il pregiudizio e la percezione diffusa sul problema della guerra che viene smentito da questo corpus molto ampio di studi degli ultimi 30 anni? È una percezione che voi trovate estremamente diffusa e che ha una straordinaria storia alle sue spalle. Qualcuno forse ricorderà o avrà incrociato Jan de Blok o Ivan Blok, che a fine 800 scrive volumi, 3.000 pagine di libri, sulla guerra totale, la guerra industriale, poi il libro esce con vari, i libri, questi volumi escono in varie edizioni con vari titoli, in cui si dice appunto, guardate, la guerra è praticamente impossibile perché sta diventando una guerra totale. Preconizza abbastanza precisamente che la guerra sarebbe stata una guerra di posizione logorante che avrebbe distrutto le economie dei paesi coinvolti e quindi le strategie giocate ancora ai tempi, lui era rimasto molto impressionato dalla guerra franco-prussiana del 1870, queste strategie dell'attacco frontale, dell'attacco in velocità, delle cariche di fanteria, di cavalleria, eccetera, o i duelli di artiglieria non funzionerà, sarà questo scontro di titani, ma titani paralizzati in qualche modo. Però concludeva anche, ed ecco che Bloch entra, come dire, nel pantheon dei pensatori pacifisti, concludeva dicendo: se i governanti riflettono su una cosa come questa, la guerra non la fanno perché è autodistruttiva. Però lui utilizzava delle cifre e le cifre sono di questa natura, le trovate in continuazione. Dal 3600 a.C. sono stati conosciuti dal mondo occidentale solo 300 anni di pace, solo l'8% della storia umana è trascorsa in pace. Si stima che ancora nel 1980 che ci siano state 14.000 guerre piccole e grandi in cui sono morti 3 miliardi di persone. Ecco, sono cifre che voi trovate e sono cifre buttate là, poi cambiano perché i miliardi diventano 30. Ritorna spesso questa proporzione di 13 anni di guerra e uno di pace. Alcuni studiosi, che si autodefiniscono studiosi di polemomitologia, hanno smontato tutte queste ricostruzioni andando a vedere dove questi studiosi hanno trovato i dati e arretrando, sono arrivati fino a metà 800. Però la base statistica era assolutamente nulla. Però credo che se noi interroghiamo noi stessi e ci chiediamo qual è una nostra convinzione profonda nei confronti della guerra, noi pensiamo due cose: che la guerra, soprattutto quelle del Novecento che studiamo in questo seminario, sono state le più terrificanti della storia dell'umanità, che la guerra è una costante e in qualche modo quando si parla di guerra si esce dalla storia, si entra in una qualche forma di filosofia della storia per cui la guerra è una dimensione antropologica in cui siamo spesso trascinati e triturati, ma che in qualche modo non dipende dalla storia. Invece il percorso della storia, come vedremo, è completamente diverso. Penso appunto si possa dire che la percezione comune è quella che violenza e guerra siano costanti e casomai stanno peggiorando, sono peggiorate, come dimostra il XX secolo. È vero che la tecnologia ha raggiunto un punto, una potenza agghiacciante di annichilimento, questo, ma è anche profondamente vero che sono stati sviluppati tutta una serie di antidoti e di anticorpi, ed è vero anche, sintetizzo appunto questo primo punto, lo riprendo, che la frequenza, l'intensità delle guerre non segue per nulla la visione filosofica, diciamo, volteriana. Quindi, ripeto, cerchiamo oggi di dare una dimensione più storica a questo fenomeno. Qui vedete delle immagini, le ho lasciate perché una parte di quanto sto dicendo in realtà l'ho utilizzato per un'altra conferenza che avevo tenuto a novembre, però all'interno di una mostra d'arte che era sulla follia, quindi lì ci si interrogava se la guerra era una follia o una strategia. La mia risposta era che era appunto una strategia che ha una sua razionalità per quanto atroce, e però essendo una mostra d'arte allora utilizzavo alcuni strumenti, questo l'ho lasciato, sono degli acquerelli di Hitler. Ve lo lascio così per curiosità, l'avevo lasciato. La cosa più curiosa ancora è che questi acquerelli di Hitler, molto pacificati, in cui non ci sono persone, tranne quell'omino solitario che dovrebbe essere lo stesso Hitler che vedete sul ponticello di pietra. Questi modesti acquerelli sono a centinaia nei cavò dell'esercito americano a Washington, che si guarda bene da far sì che possano diventare un qualche oggetto di culto. Ce ne sono altri che sono stati venduti nel 2003 un'asta anche a $120,000 eccetera, però come dire è una curiosità storica, l'ho lasciato appunto solo per come divertissement. E veniamo alla questione. Questo non so quanto come dire nitida sia l'immagine, mi perdonerete, però sono una sorta di CSI preistorico, è il calcolo di quanti sono i casi di morte violenta nei siti archeologici, molto numerosi come vedete, non certo uno, ma sono in tutto il mondo, perché sono Sud Dakota, Nubia, quindi Africa, un po' in tutti i continenti. La barra rossa alla fine è la media, no, dei casi di morte violenta riscontrati in questi siti archeologici, i corpi, i resti umani trovati con teste intenzionalmente fracassate, frecce nel corpo, eccetera, e quindi omicidio, esecuzioni o morti violente. Quelli che invece vedete sulla destra, che si vedono molto poco, sono le morti violente misurate sulla percentuale della popolazione, o meglio, cioè questi in termini assoluti, in Europa e negli Stati Uniti nel XX secolo, in tutto il mondo nel XX secolo e nel mondo nel 2005. Vedete, è quasi impossibile vedere l'ultimo in confronto. Cioè, la percentuale di morte violenta ci sta raccontando che vi è una prassi in rapida, violenta diminuzione quando si passa dalle società prestatuali alle società statuali. Se questo è un primo rozzo parametro sul tasso di violenza di una società, possiamo dire che Jean-Jacques Rousseau aveva torto. Lo stato di natura non era uno stato particolarmente apprezzabile in termini di condizioni di vita. La vostra percentuale di non morire nel vostro letto, nel vostro giaciglio, era superiore di circa 30 volte all'attuale. La media, appunto, è che il 15% degli abitanti di questi siti in età preistorica sia morto violentemente, mentre invece la media dei primi stati, non neppure degli stati attuali, era di circa il 3%. Quindi questo è un primo passaggio. Di solito, quando nascono dei grandi apparati statali, principalmente gli imperi, che tra l'altro poi sono, se voi guardate bene, non so se questo vi sia mai capitato di riflettere su questo, ma io sono rimasto colpito quando ho trovato qualcuno che me l'ha fatto ricordare, la forma più diffusa di sistema di governo per migliaia di anni è stato proprio l'impero. Quindi anche qui lo Stato nazionale è un frutto molto recente della storia dell'evoluzione politico e culturale. Quindi quando si creano grandi apparati, tendenzialmente c'è una diminuzione della violenza, chiamiamola, è una parola scorretta antropologicamente, della violenza tribale o della violenza, diciamo, dei piccoli gruppi, dei piccoli villaggi. Non so, forse qualcuno di voi ha visto La mummia di Similaun. Affascinante come resti, no? È tale l'abbondanza di reperti che sono stati trovati attorno al corpo, ci hanno permesso di ricostruire perfettamente come era vestito, i doppi tipi di pelle, come li cuciva, le braci nel piccolo braciere di Betul, coltello di pietra, insomma tantissime cose. Beh, probabilmente è morto di morte violenta, perché hanno trovato poi dopo, non all'inizio, dopo parecchi esami, hanno trovato una punta di freccia incastrata nel corpo. Era, come accade, come ci spiegano gli antropologi e gli etnologi ancora oggi, nei gruppi più separati dall'Amazzonia o della Guinea negli ultimi decenni o nell'ultimo secolo, era la prassi dell'incontro tra due sconosciuti in una savana o in una montagna. Che l'incontro, scrivono appunto gli antropologi, finiva regolarmente con ampia probabilità con la morte di uno dei due, non con uno scambio di saluti come avviene in montagna tra un rifugio e l'altro oggi, insomma. Per tutta una serie di motivi che sono profondamente connaturati al fatto che l'uccisione e la rapina, così come tra l'altro ci viene raccontata in un dettaglio che noi non vediamo più dai racconti omerici, ma soprattutto direi dalla Bibbia, che è un concentrato impressionante di queste teorizzazioni di atti violenti distruzioni di popoli e di gruppi umani, talvolta per volontà divina, talvolta per necessità, è legata a un concetto che è assolutamente elementare, ed è legato al fatto che non era ancora scattata una logica degli scambi a somma positiva, cioè il vantaggio era nella razzia, nello strappare a qualcun altro le risorse alimentari, armature, donne, che sono un bene di scambio assolutamente prezioso. La Bibbia, così come l'Iliade o tantissimi altri testi di età, così, di questa specie di testi che sono, come dice Pinker, una specie di wiki, cioè costruiti con apporti e ispirazioni da molti contesti culturali, l'idea appunto di appropriarsi delle risorse degli altri è l'idea fondamentale per consentire al proprio gruppo di sopravvivere. Solo che ci sono due elementi di debolezza in tutte le società pre-statuali fino a 200 anni fa, ovvero, cioè fino alla rivoluzione tecnologica e industriale che ha cambiato radicalmente le cose. Tutte le società che ci hanno preceduto erano estremamente esposte a due variabili, il clima e le malattie. Quindi questa logica della razzia, molto faticosamente, aiutata sempre di più dall'inserimento di strutture statuali che trovano svantaggio nella conflittualità, soprattutto alle frontiere, fa sì che lentamente si faccia largo l'idea che è meglio un controllo sistemico delle risorse senza distruggerle, senza rapinarle completamente, proprio per non trovarsi deprivati di queste risorse essenziali. Questo è le dinamiche di diffusione della specie umana, così come ce le hanno raccontate i genetisti. Le ultime novità sono che probabilmente non è il Corno d'Africa, ma è più spostato a Occidente il punto il Big Bang della specie umana, e questo è il risultato. Ecco, quello che vi dicevo prima, vedete? Questo è il rapporto popolazione-risorse, in qualche modo. È la popolazione mondiale. Qui ci si perde nella notte dei tempi degli australopitechi, 2-5 milioni di anni fa. Poi vedete, qui non si riesce a salire quasi mai o con enorme fatica. A questo buchino qui è la peste del 1346-48. Poi succede questa cosa straordinaria nella storia umana che identifica appunto la contemporaneità, lo dico a vantaggio di qualcuno degli studenti di storia contemporanea che ho incontrato per la prima volta stamattina. È uno degli enigmi della storia contemporanea che cercheremo di spiegare. E quindi il problema è: qual era il rapporto popolazione-risorse che ha tenuto così basso la popolazione fino a 200-300 anni fa, e che cosa invece ha consentito questa esplosione demografica? È chiaro che se per un lunghissimo periodo della nostra storia e preistoria la tecnica per appropriarsi, quando l'ambiente è estremamente ostile, i nostri strumenti sono estremamente rudimentali, la tecnica per garantirsi le risorse è quella di rubarle a qualcuno, è chiaro che il gioco è a somma zero e non a somma positiva. Solo quando in sistemi più complessi si comincia a ragionare in termini di sottomissione sociale e di, per esempio, di fiscalità e non di rapina o sterminio, ecco che allora le cose cominciano a cambiare. Ed ecco che, per esempio, coloro i quali dopo il 9000, tra il 9 e il 5000 avanti Cristo, quando si cominciano a, usiamo questo termine, a inventare sistemi agricoli e sedentari, e nascono le città, nasce la filosofia, nasce gli eserciti, i grandi sistemi religiosi, insomma si dà vita ad una storia assai più complessa, ecco che allora le popolazioni rurali conviene sottometterle e casomai conquistarle, ma senza mai arrivare alla distruzione. Quindi anche lì appunto la guerra diventa qualcosa di meno quotidiano, di meno sistematico, insomma. Un altro grande personaggio e studioso, che è William McNeill, uno dei fondatori della storia globale, l'autore del The Rise of the West negli anni 60, ripeto, fondatore della disciplina, poi ha tenuto delle conferenze, delle lezioni, poi raccolte in questo libricino, Uomini e parassiti, una storia ecologica, che sul lungo periodo parla appunto dei parassiti. E ecco che, tornando indietro, quando noi ce ne veniamo via dall'Africa, ci portiamo dietro i parassiti, i quali però nelle zone temperate più fredde non vivono più, poi ci sono tutta una serie di glaciazioni e permettono l'espansione. Bene, dice McNeill, il rapporto tra parassiti e uomo, che è fondante nella storia umana perché per esempio in tutta l'area euroasiatica, come ci spiega anche Diamond, forse qualcuno di voi ha visto quel libro fantastico che è Uomini, breve storia degli ultimi 13.000 anni, armi, acciaio e malattie, e spiega appunto che solo la coabitazione tra parassiti e come i parassiti passano all'uomo e come l'uomo impara a governarli, che ha creato una sorta di superiorità biologica dell'uomo euroasiatico, che infatti quando è andato nel continente americano ha provocato la distruzione di altri esseri umani che non avevano le difese immunitarie di cui si erano dotati in migliaia di anni e di contagi animali e di epidemie l'uomo euroasiatico. Cosa dice McNeill? Parla dell'esistenza parallela di un macroparassitismo che ci spiega esattamente appunto questa dimensione, questa fascia storica dell'uso della guerra. Ecco, vedete, non sottovalutate, quando si parla appunto di universi tecnologici, non sottovalutate le armi né degli uomini primitivi, del paleolitico, ma neanche del neolitico, perché con queste armi rudimentali sono stati capaci i gruppi umani negli ultimi 30.000 anni, per esempio, di provocare dei disastri ecologici impressionanti, senza confini, per esempio la totale distruzione della cosiddetta megafauna nell'intero continente americano. È stato mangiato, cioè tutta una serie di specie animali che ovviamente per la loro vantaggiosità proteica sono stati sacrificati, no? Quindi non sottovalutiamo la potenza anche di questi strumenti apparentemente rudimentali. E non dimentichiamo, vedremo nelle ultime diapositive, come molti genocidi, anche tra quelli più a ridosso di noi, non sono avvenuti con l'uso di armi sofisticate, ma a colpi di macete in molti casi, o di mitragliatrice. Quindi, insomma, non è necessaria una tecnologia appunto sofisticata. Cosa dice McNeill? Ve lo riduco in pillole, mi perdonerete per la rozzezza. Con la cosiddetta invenzione dell'agricoltura, con la stanzialità, con la polis e la politica, con la fiscalità, con i sistemi legali, con le società complesse e le gerarchie sociali, naturalmente con appunto anche tutto ciò che ne consegue, l'arte e via di questo passo, le religioni, il macroparassitismo si realizza, una forma di macroparassitismo organizzato, ovvero le guerre, ripeto il termine, organizzate, a scapito dei produttori di alimenti che vivono magari altrove, al di là dei confini del proprio impero. E qui c'è una frase molto efficace di Charles Tilly, studioso della rivoluzione, studioso dei sistemi sociali e dei sistemi politici comparati, storico, o meglio un sociologo storico, il quale dice una frase estremamente efficace: gli stati fanno la guerra e viceversa. Cioè sono le guerre anche che fanno gli stati, quindi c'è un rapporto di funzionalità tra la guerra e gli stati. Come il microparassitismo, bisognerebbe andare a chiedere appunto alla razionalità dei virus e dei microbi, anche il macroparassitismo appunto ha una sua strategia, e nel tempo questa strategia si trasforma in una dimensione più sofisticata ancora, fino a giungere, se dovessi dare un termine ad quem a questo percorso, a quello che Montesquieu chiamerà il dolce commercio, cioè l'idea che forse scambiare i beni è ancora più economico che rapinarli, anche se con un po' di moderazione, come invece aveva in qualche modo, si era venuto elaborando in età arcaica. E McNeill scrive così, cito: così funziona l'evoluzione organica. Man mano che si affermavano le nuove malattie infantili, le popolazioni civili a più densa concentrazione si adattavano sempre meglio nell'ambiente microparassitico. Un'evoluzione parallela a questa si verificò anche sul versante del macroparassitismo. La sua manifestazione più importante fu la crescita delle strutture di comando imperiale. Quindi c'è un rapporto funzionale tra il imparare a razziare grano, risorse, armi e donne al nemico e allevarle al proprio interno in qualche modo e difenderle naturalmente, poi dopo diventa un gioco sofisticato. Poi continua, non cito più, queste manifestazioni le trovate, vabbè, cita Sargon, gli Achemenidi in Persia, gli Hanni in Cina, i Romani, i Maurya in India, gli Inca, gli Aztechi nelle Americhe, ovunque questi sistemi diventano più sofisticati, si passa attraverso l'accettazione di un principio che possiamo definire burocratico del governo a distanza. Perché il problema è governare, siccome il sistema imperiale non è più la mia valle del mio piccolo villaggio che devo difendere, ma è un sistema molto più ampio e quindi ho bisogno di una catena di comando di tipo burocratico, ho bisogno della fiducia dei miei generali, ho bisogno della fiducia degli apparati. Questa razionalità strategica di dosare la razzia, il furto, per non uccidere la gallina delle uova d'oro, cioè i produttori di risorse, i contadini fondamentalmente, non è sempre efficiente, non viene applicata, anzi, abbiamo siccome sono tutti sistemi esposti tra l'altro a quella incertezza legata a clima e malattie, sono sistemi estremamente fragili, in molti casi queste operazioni falliscono oppure non vengono applicate e quindi società e culture e civiltà spariscono, si autodistruggono perché questa razionalità non viene seguita, perché appunto nella storia esiste anche la combinazione, il caso o la catastrofe naturale che rende impossibile la sopravvivenza o che ti indebolisce fino a permettere di essere conquistato dall'esterno e quindi ricomincia il ciclo ma con un altro punto di forza. Quella immagine un po' turpe, c'è qualche slide un po' fortina, ma insomma purtroppo il tema non è, come dire, floreale, ecco, insomma, quindi voi dovete capirmi. E questa, per esempio, a proposito di razionalità e di guerra, vedete, è la rappresentazione di un sacrificio azteco di un codice magliavecchiano. Bene, sembra una scena atroce e in effetti anche le cifre dei sacrifici umani nella società azteca che aveva conquistato e sostituito la società maya, che anch'essa li praticava, ma insomma non era così scatenata come invece lo sarà la società azteca. I conti ovviamente non abbiamo basi statistiche, però insomma le oscillazioni sono impressionanti, si parla dai 20 ai 250.000 esseri umani che venivano sacrificati all'anno. Ecco. Qual è la razionalità di una cosa di questo genere con questi sistemi particolarmente turpi che hanno un senso, hanno una razionalità? Perché strappare il cuore dal corpo di un essere, di un prigioniero vivo e rovesciarne poi il corpo giù per le scale di queste ripide piramidi per poi essere divorato, cucinato e divorato? Beh, Marvin Harris, per esempio un grande antropologo, ci suggerisce che ci possa essere un'ipotesi funzionalista secondo cui questo era, da parte delle gerarchie politico, militari e religiosi, era il modo per amministrare una specie di rubinetto proteico, perché l'ambiente fisico mesoamericano non prevede risorse proteiche, non ci sono animali che voi possiate allevare o catturare, insomma non credo che popolazioni di centinaia di migliaia di persone possano essere allevate con rane, cerbiatti o qualche coguaro della foresta, ci vogliono altri animali, cioè gli animali euroasiatici, neanche i lama sarebbero bastati nell'area Inca. Insomma. Quindi è una tesi discussa da altri che dicono no, stavano conoscendo le proteine vegetali e quindi non è così vero, però sono in molti, appunto molti studiosi, a pensare che abbia un grande fondamento questa teoria, per cui la doppia strategia era guerra di conquista, ma in questo caso di esseri umani come proteine, e guerra di terrore, pratiche quindi particolarmente efferate, proprio perché la guerra viene più facile se si è disposti a combattere con molta più cattiveria, se si sa che non solo la tua vita dipende da questo rubinetto proteico, ma sai che se per caso vieni sconfitto fai quella fine. Quindi lo standard, diciamo, il tasso di violenza è estremamente elevato, però in base ad una razionalità, non ad una così mera stranezza o qualche, come dire, elemento di carattere culturale per cui alcuni popoli sono più cattivi di altri. Insomma, lo si può diventare e tutti in qualche modo lo siamo stati in varie fasi. Questa immagine invece serve per fare un altro ragionamento sempre sulla violenza, però è fuorviante, volutamente fuorviante. Non è una decapitazione o è un'operazione chirurgica da un codice manoscritto islamico del XV secolo. Quindi si operava, ma si operava senza anestesia, si operava in un mondo buio, si cercava appunto di salvarsi in tutti i modi, anche appunto con le prime forme di chirurgia, eccetera. Ma sostanzialmente qual era la speranza di vita in un mondo così violento, dove c'era, come dire, era la violenza era intrinseca appunto alla vita quotidiana. Anche solo arrivare a ridosso alla fine del Settecento e addirittura agli inizi dell'Ottocento, la speranza di vita, sapete come è calcolata, no? La speranza di vita, quando vi dicono la speranza di vita è 37 anni, non vuol dire che la gente moriva a 37, ma per ciascuno di quelli che arrivava a 72, uno moriva nel primo anno di vita. E quindi poi si faceva appunto la media. In Inghilterra la speranza di vita appunto tra 7 e 800 era di 37 anni, in Cina di 36 nella Cina rurale, in Francia di 34, nel 1750 in Francia era di 28 anni la speranza di vita. In epoca romana in Egitto, i dati che si hanno archeologici parlano di circa 28. A Londra, le città erano terribili da questo punto di condizioni di vita, tra 1750 e l'inizio dell'Ottocento era sui 23 anni. Oggi, come sapete, su circa 195 paesi l'aspettativa di vita nella parte più alta è superiore agli 80 anni. L'Italia è in cima, no? È una delle più longeve. In coda siamo attorno ai 40. In coda parlo di paesi come l'Afghanistan, la Somalia, eccetera. La probabilità di morte, le condizioni di vita precarie, sia in ambiente rurale sia in ambiente urbano, ancor più in quell'urbano, faceva sì che nelle società pre-statuali, andiamo indietro rispetto a queste immagini, fosse, ripeto, circa 30 volte maggiore di oggi. Adesso c'è una parte un po' hard, questa è Goya, come avete riconosciuto, ed è un'altra dimensione della violenza, da cui ci siamo distaccati culturalmente, ma non possiamo dimenticarci come nei secoli passati, per, ripeto, un periodo più che millenario, perché è costante la manifestazione di queste vocazioni, noi abbiamo un rapporto dei gruppi umani con la fisiologia della morte, della tortura, della violenza, l'esibizione di questi fattori, la proclamazione giuridica della loro necessità, l'abbiamo per migliaia di anni. Cioè, per migliaia di anni i gruppi umani sono convissuti non solo in condizioni umane estremamente per noi non immaginabili, no? Ma anche appunto a contatto con mutilazioni e torture che erano appunto la prassi, e l'esibizione era considerata come terapeutica o come profilattica per chi pensava di commettere, o la tortura serviva per estorcere, come sapete bene, confessioni. Qui siamo ai tempi di Napoleone, queste pratiche sono antiche, in epoca medievale si praticavano, erano molto diffuse in tutta Europa, il tagliare in due le persone, guardate, l'elenco è lunghissimo ed è impressionante la fantasia che è stata messa nelle torture. E qui ve lo dico perché, per smorzare un po' la drammaticità, un'ipotesi che è stata fatta per cui in epoca medievale in Europa, non conosco le torture cinesi o di altre aree del mondo, veniva praticata questa tecnica. Perché? Per due motivi, pensate, una perché era molto umiliante per la vittima essere appeso ai piedi, denudato e aperto in due con una sega, e poi perché giudici e boia potevano girare e fare il loro lavoro senza portarsi gli attrezzi, perché in qualunque villaggio si trovava una sega. E quindi era molto pratica da adottare. So che fa impressione, ma insomma anche queste sono logiche di razionalità dietro le strategie. L'altro invece, perché non solo è impressionante questo squartamento, ma perché per dove e quando avviene è la stampa relativa allo squartamento di un traditore nel 1684 a Londra. Era un ufficiale, Thomas Armstrong, che era membro del Parlamento, viene accusato di tradimento e questa era la punizione. Di solito per il traditore veniva prima impiccato, affogato o squartato, insomma non bastava mai. Insomma. Ecco, togliamo queste piacevolezze per dire che esisteva un contatto e un'abitudine che dura fino, pensate, al 1850. Io ho trovato testimonianze di vita urbana nella Londra del 1850, che si presume essere un posto molto civile, in cui ancora nessuno conosceva che cosa fosse un gabinetto, nel senso di water closet, non si sapeva cosa fosse una fognatura nelle grandi città europee, la fogna era il tamigi puzzolente, e a tutti i lampioni del tamigi, certo c'era l'energia, c'era il gas, l'illuminazione, la modernità, ma ai lampioni erano attaccati gli impiccati lasciati a putrefare. Potrei fare per dare l'esempio, e siamo a metà Ottocento, quindi è una contiguità, alle esecuzioni si andava in massa, non torno indietro, però nello squartamento dell'onorevole Armstrong, avete visto, c'è tutta la gente che guarda dalla finestra, eccetera. Si era obbligati oppure si partecipava? Mi ero portato qui un testo a dirlo tratto, bellissimo, veramente atroce, sulla crudeltà di Catilina e le torture che vengono inflitte, insomma. Un suo nemico politico, ve lo risparmio, ma meriterebbe, ecco, insomma, per dare l'idea di una contiguità normale. Tutte le pene che venivano inflitte dovranno attendere, come dire, l'Ottocento, quasi ovunque, per vedere la riduzione ad un piccolo numero di reati della pena di morte e della tortura. Ed eccola qua. Vedete? Questo è quel crollo tutto sette-ottocentesco, quindi molto tardo, ma molto intenso e molto significativo, in cui pian piano i paesi abbandonano la tortura, la rendono illegale e tendono a ridurre la pena di morte a solo un numero molto ridotto di reati, mentre prima era vastissima, si andava dal bracconaggio al furto, all'adulterio, qualunque motivo era buono per condannare a morte e possibilmente con morti molto dolorose e molto, come dire, coreografiche, appunto, come abbiamo visto. Torniamo indietro. Se la morte violenta, vedete, parliamo sia di violenza e poi parleremo più specificatamente di guerra, se in questo punto blu in alto abbiamo la media delle morti violente nelle società non statuali, ecco, questo invece tra 1300 è il declino delle morti violente, degli omicidi in Europa tra il 1300 e il 2000. Non ho capito cosa sia questa ripresa dopo il 2000, è un po' inquietante, non so per quale motivo, insomma, si manifesti. Nei tardi anni 90 non so bene che cosa succeda, però storicamente il declino è abbastanza significativo e marcato. E questo è come vengono assorbiti nei sistemi legali e, come vi dicevo prima, appunto, questo, come ci si allontani, ecco, dall'idea della morte violenta e come, per esempio, incominci, in ragione di uno sforzo che è tutto, di cui dobbiamo essere enormemente grati all'illuminismo scozzese, francese, europeo, americano, di aver introdotto questi principi che ci hanno allontanato da quello che, per esempio, nell'ottavo emendamento della Costituzione americana proibisce la punizione crudele e inusuale, appunto, come la maggior parte delle torture. Cioè, vedete, sì, comincia a entrare nel circuito culturale, per poi sedimentarsi in corpo giuridico e in prassi, l'idea che sia inumano e non normale squartare le persone e torturarle via di questo passo. Veniamo alla guerra. Ecco, questo è il Novecento, queste sono le guerre del Novecento. Allora, indubbiamente voi vedete i due grandi picchi della prima e della seconda guerra mondiale, però noi parliamo di un secolo, di un'epoca storica, non perché siamo affezionati ai 100 anni, no? Ad affettare la storia a salami regolari, fette regolari di salame, per cui ci interessi il secolo, ma ha una sua compattezza il periodo, più o meno dalla fine dell'Ottocento ad oggi. E qui che cosa sapreste riconoscere in questi due picchi? Sono due picchi assolutamente anomali e l'assoluta mancanza di regolarità. Non è che c'è una presenza, no, sinusoidale, ordinata della presenza della guerra. Ci sono questi due picchi, che hanno quindi ragioni storiche molto precise, ma che hanno a che fare, come dire, con la storia, non con la guerra. Non so se mi spiego. Non col fatto che la gente debba per forza farsi la guerra, perché questo è il costume, questa è la vocazione. Questo sentiero, poi accidentato, vedete qui la guerra di Corea, ovviamente, insomma. Però il declino è molto forte, molto significativo. Quindi la seconda metà del Novecento, cioè gli ultimi 70 anni, intendo dire, fanno parte del secolo esattamente come la prima parte. Quindi io devo trovare qualcosa che mi consenta di metterli insieme e non semplicemente di ricordarlo come il secolo del genocidio, ovviamente senza rimuoverlo. Quindi un alto picco localizzato. Verrebbe da dire che se io metto insieme questo grafico, insieme a quei percorsi di diminuzione, di distanza dalla violenza privata e dalla violenza di Stato e dalla sua istituzionalizzazione, allora forse questi sono come due tragici rigurgiti premoderni che ancora ci trasciniamo nel Novecento. Non so se sono riuscito a spiegarmi in questa logica, più che una rappresentazione della modernità, un atavismo piuttosto che una dimostrazione di una regolarità, di una vocazione alla distruzione, all'autodistruzione. Naturalmente, guardate, poi c'è sempre un problema che è il problema chiave, cioè come prendere questi dati. Questa diminuzione che voi vedete, questa linea che tende ad abbassarsi, a schiacciarsi, eccetera, comunque, date le dimensioni della popolazione mondiale, non torno indietro, ma vi ricordate, no, quell'impennata della popolazione mondiale, quando io lo misuro in termini percentuali, 20 milioni, i calcoli sono, ce ne parlerà Gozzini a proposito delle guerre postcoloniali, non si sa se sono 20 o 36 milioni le vittime delle guerre del secondo dopoguerra, diciamo così, in giro per il mondo, appunto sono 20 o 36, tra 20 e 36 con 60 o 80 milioni di feriti, però statisticamente tendo a non vederli, non che non ci siano. Ci sono i morti, ma assumono una dimensione diversa. Questa ancora racconta, vedete, è diviso per guerre interstatali, guerre civili, civili con intervento straniero, guerre coloniali, eccetera. Comunque l'indicazione è sempre quella di un forte, marcato declino negli ultimi 70 anni. E veniamo a questa che è forse la più interessante, forse la leggete male, cerco di raccontarvela bene. Sono i 20 eventi nella storia umana che sono costati il maggior numero di vite umane. E questo ci rivoluziona completamente tutte le nostre gerarchie e le nostre, credo, i nostri pregiudizi, le nostre bias. Perché? Perché in questo caso gli studiosi di polemologia hanno messo insieme il numero assoluto di morti, la barra arancione, con la proiezione, trasformando quel numero assoluto in percentuali di popolazioni al 1980. Cioè, se quella percentuale di vedete il primo, è Gengis Khan, l'invasione, Gengis Khan ha inventato la guerra totale, l'ordine era sistematico, dovete distruggere tutte le città, distruggere tutti i campi, uccidere tutti gli uomini, uccidere tutte le donne, era una cosa che già c'è nella Bibbia, uccidete tutte le donne che non sono vergini e tenete le vergini per voi. È stato calcolato che sono molte decine di milioni i discendenti di Gengis Khan, in ragione di questa sistematicità degli stupri dell'epoca della conquista mongola. Se io i morti fatti da Gengis Khan, secondo queste strategie di guerra totale, lo parametro a quella che era, se allora ci fosse stata la popolazione di oggi e lui avesse ucciso quella percentuale di popolazione, saremmo 800 milioni di morti. Quindi se io li misuro in termini assoluti, ovviamente la seconda guerra mondiale con i suoi 50 milioni subito raggiunge il primato, ma se io lo parametro sulla popolazione esistente, cioè la percentuale di morti rispetto alla popolazione esistente, accettabile o meno che sia questo calcolo, non è certamente un problema etico ma è un problema statistico, allora come vedete il passato è infinitamente più cruento dell'oggi. Addirittura più della seconda e molto più della prima. Vedete, per esempio, c'è anche qui una realtà storica che noi tendiamo di straordinaria violenza, ma che noi, siccome è spalmata e invisibile, non la calcoliamo. Il secondo deadliest event è la schiavitù islamica, di matrice islamica, quella orientale, che è durata quasi 12 secoli, molto protratta nel tempo, e resa quasi invisibile dalle pratiche di assimilazione o dal fatto che venivano catturati solo maschi, spesso venivano castrati. Non c'è mai stata la creazione di una comunità afro-arabica, come avverrà invece nella realtà delle due Americhe, per cui noi li riconosciamo anche, come dire, fisicamente come gli eredi di quella stagione. Poi ci sono i turbamenti politici e militari della dinastia Xin nel primo secolo D.C., Tamerlano, le grandi rivolte di Han Lushan, siamo nell'ottavo secolo, in Cina, l'Asia, che era il continente più popolato, era anche il continente, come vedete, più violento. La fine della dinastia Ming nel XVII secolo ha lasciato scorrere tonnellate di sangue, la caduta di Roma, molte di queste cose sono come dire, possono essere discutibili, potremmo discutere di ciascuna di queste collocazioni, ma voglio solo farvi un affresco generale. Vedete, il commercio di schiavi, l'Atlantic Slave, invece dalla parte asiatica, che dura solo 3-4 secoli, molto ragguardevole anch'essa se parametrata sulla popolazione mondiale. La conquista delle Americhe, e diciamo con quella, ne parleremo con Marcello Flores quando ci parlerà di genocidi e cercheremo di definire questo concetto. È vero che è un genocidio quello dei nativi americani, ma non è un genocidio volontario che rende il genocidio novecentesco qualcosa di completamente diverso. È un genocidio legato al fatto che questa popolazione venga esterminata dai parassiti. Tant'è vero che quando il 90% della popolazione mesoamericana muore in base dopo il contatto con l'europeo, è necessario importare gli africani e gli schiavi africani per far andare avanti le piantagioni. È un genocidio, ma è difficile definirlo senza l'avvertenza che manca l'intenzionalità, che rende ovviamente il genocidio una cosa completamente diversa. E così, come vedete, la Seconda Guerra Mondiale, le grandi carestie, quella ottocentesca in India, quella cinese di Mao Zedong, quella di Stalin, vedete alla fine quando c'è Stalin, il XX secolo, in realtà è la gran parte sono i 6 milioni di morti. Quello sì è un genocidio intenzionale, i 6 milioni di contadini in Ucraina, che nel 1932-1936 vengono sterminati. Nel momento in cui c'è una carenza, perché la collettivizzazione non funziona, Stalin vuole punire i contadini, chiude ermeticamente l'Ucraina, li lascia morire, quello è intenzionale. Poi, verso la fine della Prima Guerra Mondiale, la guerra interstatale nel Congo tra XIX e XX secolo, la guerra civile russa. Ecco, e io trovo estremamente istruttiva questa, ripeto, potremmo giustamente discuterla metodologicamente, eccetera, però mi dà un quadro che rivoluziona completamente i miei parametri, che in fondo erano, almeno i miei, rozzamente evoluzionistici, no? Diventiamo sempre più potenti, sempre più industriali, sempre più feroci e quindi la guerra non può che essere sempre peggiore. Non è storicamente così. E qui veniamo al problema Crimea. Molti pensano, ma domani potrebbe scoppiare la guerra, quindi tutto questo ottimismo che io trasudo, no? Nel dire che ci stiamo allontanando da secoli dall'idea della violenza. Certamente, siccome non c'è nessuna regolarità, avete perfettamente ragione se pensate così. Domani può esserci la terza guerra mondiale. Non c'è nulla di deterministico in questo elemento. C'è solo un processo storico che ci permette di dire che finora sono stati messi insieme, sono stati attivati una serie di meccanismi di carattere culturale, giuridico, mentale, antropologico che tendono a ridurre, ad allontanare, che consentirebbero di essere utilizzati come anticorpi rispetto a queste dinamiche di guerra. Però, e qui c'è quel simpatico, divertente, lo usa Pinker, piccolo apologo o barzelletta, che è la dichiarazione del presidente dei tacchini americani, il quale appunto il giorno prima del ringraziamento alza il calice per brindare a questo straordinario periodo di 364 giorni di pace tra i tacchini e l'uomo. Poi il giorno dopo è finita la pacchia. Quindi noi non so se siamo i tacchini al 364esimo giorno prima del ringraziamento e se domani la Crimea ci porta, o una qualche altra parte del mondo, una guerra asimmetrica di tipo terroristico che può mettere le mani su un'arma nucleare sporca, che cosa possa succedere? Nessuno ci garantisce da questo punto di vista. Però storicamente vediamo che la dinamica è molto più frastagliata e non ha apparentemente una regolarità statistica né apparentemente una logica implementativa. Casomai è una logica, una dinamica di rallentamento di questo processo. E qui c'è un'altra cosa che ci avvicina più al Novecento. Vedete, anche qui sono le morti in guerra o per guerra, perché poi ovviamente ci sono i feriti, c'è la popolazione civile, per 100.000 abitanti di popolazione tra 1816 e 1997. È più cattivo l'Ottocento o il Novecento? Ma non è così, cioè, noi siamo abituati, pensate a quanti libri, pensate a Polani, la grande trasformazione, a quanti libri, anche a quanti manuali parlano della lunga pace dei cent'anni tra il 1815 e il 1914, questa dimensione appunto così catastrofica delle due guerre mondiali da far sembrare appunto l'Ottocento come un lungo periodo di pace. Tra l'altro io credo, non sono riuscito a controllare in tempo e me ne scuso, per esempio credo che la rivolta dei Taiping non credo sia stata contabilizzata, ma sono alcune decine di milioni di morti negli anni 50-60 in Cina, che potrebbero appunto peggiorare ancora il quadro. E partendo dal 1816 non conteggiano le guerre napoleoniche, che anch'esse parametrate alla percentuale di popolazione sarebbero un'impennata estremamente considerevole. Un'ultima, questa sì potrebbe essere tacciato di banale ingenuo rozzo ottimismo. No, non è questa. Ecco, questa è un'altra calcolo che insomma graficamente vi dà la riduzione, è una definizione di violenza politica che è molto più ambigua, ecco, ma anche questa mi dà la stessa direzione, vedete? Ed ecco, questa ancora più esplicita della violenza politica in cui è considerata anche la guerra, le guerre civili, il terrorismo, vedete, la linea rossa è quella che conta, cioè questa tendenza alla diminuzione. E questa, vi dicevo, appunto, quella che potreste giustamente tirarmi dietro come banalmente ottimistica, però gli studiosi, più che gli storici, appunto i politologi, i sociologi, la analizzano, cercano di chiedersi se esista una correlazione tra la diminuzione dei regimi autocratici, intesi in senso molto generale, qualunque forma, come dire, di dittatura o di assenza di democrazia, e con lo sviluppo di forme più democratiche. Naturalmente tutti i politologi vi spiegano però che molto spesso i sistemi sono misti, cioè sono sistemi in cui sì, formalmente democratico, ma magari ha un contenuto autocratico o autoritario, dove la democrazia non è così piena. Però sono processi nel secondo dopoguerra estremamente significativi, colpiscono anche nella loro periodizzazione, vedete questa concentrazione, questa divaricazione così robusta negli ultimi 20 anni sostanzialmente. Mi avvio a concludere rapidamente, accennando solo ad un aspetto. Vedete questo signore dall'aria così, così simpatica, davvero una persona straordinaria, è scampato all'attacco di Hiroshima e, come molti, sopravvissuto, ha cercato salvezza in un'altra città, è andato a Nagasaki. È scampato anche alla bomba di Nagasaki, quindi davvero, ed è morto 93enne nel 2010. Rilasciò un'intervista, io lo trovo un personaggio amabilissimo, naturalmente è un impenitente pacifista, è diventato, e ha detto bisognerebbe imporre a tutti i governi, ai paesi che posseggono armi nucleari, imporre loro di essere governati da madri che allattano i bambini. Qui ho messo una foto che francamente però non so se è una foto vera o una foto di un film di Kurosawa, perché potrebbe essere, però vuole solo accennare a questa idea che aveva Tsutomu Yamaguchi del fatto che bisognerebbe dare il potere alle donne che allattano i bambini, cioè che neanche semplicemente alle donne. Vi ricordo che la signora Thatcher prese a borsate Schulz, il ministro degli esteri tedesco, americano, quando Schulz gli comunicò che avevano intenzione di mettersi d'accordo con Gorbaciov. Quindi insomma non è una garanzia di per sé, ecco, che l'essere donna ci protegga. Ma invece il ragionamento è molto serio, questa è una battuta, perché uno dei processi sotterranei che noi ci dimentichiamo sempre perché non sappiamo inglobare la storia di genere nella storia tout court e la teniamo sempre fuori come un elemento laterale, uno dei processi fondamentali che negli ultimi 200-300 anni ci ha aiutato potentemente a spingere i numeri verso il basso è proprio la femminizzazione della società. E noi abbiamo questa dimostrazione in vari casi, non solo perché pensiamo così banalmente, ideologicamente, che pesi un qualche retaggio psicologico delle differenze biologiche tra i sessi, dove i maschi hanno un arcaico richiamo a competere per l'accesso sessuale alle femmine, mentre le donne cercano di evitare i rischi che i propri figli diventino orfani. Queste cose possono esistere, esistono antropologicamente, però non è solo quello, è un elemento culturale, giuridico, molto diverso. Noi abbiamo una generalizzazione empirica, le società più violente sono le società dove prevalgono i giovani maschi, ma questo vale anche per il selvaggio West, che era selvaggio proprio per questo. Dovunque voi avete un forme di equilibrio maggiore, scrive Pinker, cito, storicamente le donne hanno assunto ruoli di guida in movimenti pacifisti e umanitari in una misura del tutto sproporzionata alla loro influenza in altre istituzioni politiche coeve. Questo tra 8 e 900. Ecco, sarà un caso, ma negli ultimi decenni perlomeno, si è aperta, come dire, una fase storica in cui sia le donne sia i loro interessi hanno assunto un peso senza precedenti in tutti i ceti sociali. Se si pensa alla trasformazione culturale nel corso del Novecento, per cui, cito sempre da Pinker, l'Europa passa dall'enfatizzazione della gloria militare come bene in sé, pensate al nazionalismo integrale tardo ottocentesco e a questo concetto che l'uomo non vale nulla, che poi sarà fatto proprio dal fascismo, dal totalitarismo fascista, l'uomo e l'individuo non conta nulla, è l'organismo dello Stato che, a cui va sacrificato tutto, al welfare state, questo passaggio tra la dimensione del nazionalismo integrale 8-900 al welfare state del secondo dopoguerra, dalla culla alla tomba, ecco, già lì dall'onore virile della nazione a questo concetto di welfare state avete proprio una forma di rappresentazione quasi caricaturale, diciamo, della trasformazione di genere. Ovunque vi sia, questo ve lo dicono tutti gli statisti, tutti i demografi, vi sia un surplus di maschi, non è un buon segnale di pace sociale e di democrazia. Dove prevale, per esempio, l'aborto dei feti femminili, dove prevale, che è una piccola forma di genocidio, naturalmente, dove ci sono grandi quantità di maschi in eccesso nella struttura demografica, è successo negli anni 80 in Afghanistan, in Bangladesh, in Cina, in Pakistan, in parti dell'India, lì voi avete tensioni sociali e una propensione alla violenza estremamente significativa, più alta. Tutto il percorso di scolarizzazione voluto dall'ONU è passato attraverso un ricredersi radicale dei meccanismi della diffusione dell'alfabetizzazione, centrato prima sull'alfabetizzazione diffusa, alla scolarizzazione diffusa, poi a quella mirata, perché quella diffusa fatta nei confronti dei giovani maschi provocava analfabetismo di ritorno. Quella fatta alle donne garantiva che sarebbe stata passata ai figli. E quindi si creavano delle dinamiche completamente diverse. Sintesi, cito da uno studio di due studiose, le forze che hanno contribuito al declino della violenza sono costituite da diverse forme di femminizzazione, l'aumento del potere politico diretto delle donne, la svalutazione del concetto di onore virile, la promozione del matrimonio alle condizioni della donna, il diritto delle bambine a nascere, il controllo delle donne sulla riproduzione. Le regioni del mondo in ritardo in questa storica marcia sono quelle in ritardo nel processo di declino della violenza. Cioè, limitiamoci a constatare la compresenza di questi elementi. Declino della violenza, femminizzazione in questa accezione che vi ho dato. Quindi mi sembra una cosa molto importante e che corrobora, e qui concludo, corrobora altri studiosi, altri studi di scienziati politici che hanno visto come le forme di protesta violenta hanno il 25% di successo contro il 75% delle forme non violente. Quindi anche questa è stata, in molti casi storici, vedete l'Irlanda, alla lunga un modo per impararla, che forse si ottiene di più con la contrattazione piuttosto che con la violenza. Quindi io credo che sia da accogliere, chiudo, l'invito che fa Pinker, che ho citato moltissimo, che questo declino della violenza, dice Pinker, è il processo più significativo e più ignorato della storia umana e che merita di essere indagato con animo completamente sgombro. Credo che questo dovrebbe, come dire, l'ho detto immaginando che questo ci potesse servire nel collocare tutti gli episodi, le vicende, no, del Novecento che andremo a studiare nel nostro seminario, la Prima Guerra Mondiale, i Balcani, le guerre postcoloniali, in un contesto molto più problematico di quello che, da cui normalmente si parte, come appunto di una guerra come scenario inevitabile e di un processo evolutivo verso il peggio. Vi ringrazio.
Trova i nostri podcast su iTunes U e ascoltaci ovunque. Radio 2.it. We play different and everywhere.